con domenica prossima inizieremo, lo ricordavamo già, l'itinerario di Avvento e lavoreremo insieme un po' sui temi della chiamata, sul sentirci chiamati ad essere uomini e donne, a seguire Gesù, a costruire, a costituire comunità, a vivere insieme la nostra adesione al Signore, chiamati a questo, come dono. E ci sembrava bello quest'oggi farci un regalo, lasciare che ci introducesse a questo la testimonianza di Suor Maria Chiara, si presenterà lei stessa tra poco. Un'esperienza particolare, lei è piccola sorella di Charles de Foucault, è stata in questi ultimi anni tra l'altro responsabile della fraternità e ha vissuto in luoghi particolarmente significativi e importanti. Lasciamo che così ci prenda un po' per mano stamattina, tra l'altro ci accorgeremo che quello di cui ci parla è un po' lo stile che la parola delle scritture oggi ci ha offerto, quella della semplicità, quella dell'umiltà. Lo stile di Cristo Re è quello di chi serve, di chi in umiltà si mette in cammino. L'ascoltiamo.
Buongiorno a tutti e buona domenica anzitutto e grazie a Don Gianangelo per la presentazione. Come ha detto, sono una piccola sorella di Gesù e sono entrata mi presento con una piccola carta geografica. Sono entrata in comunità a Roma e dopo poco tempo sono stata inviata nei territori palestinesi e poi da Gerusalemme sono passata per diversi servizi alla comunità a vivere soggiorni più o meno lunghi e ripetuti nei paesi del Medio Oriente e dell'Africa del Nord, cioè oltre alla Palestina e Israele, sono stata in Giordania, in Libano, in Siria, in Iraq, in Egitto, in Libia, in Algeria, in Tunisia e in Marocco. Poi sono tornata in Europa, di nuovo a Roma, e per un servizio durato 6 anni ho visitato, oltre all'Europa, le comunità dei continenti diversi, in Africa, in Asia, in America del Nord e del Sud. E nel marzo prossimo ripartirò per Gerusalemme, se Dio vuole. Oggi condivido con voi 3 aspetti, diciamo, della chiamata nella mia vita che hanno rappresentato e rappresentano 3 sfide e 3 benedizioni nella mia vita fino ad oggi. La prima parola, il primo punto è l'apertura. Una parola chiave nel nostro modo di vivere come piccole sorelle è questa. Prima di essere religiosa, sii umana e cristiana. Sii umana con gli esseri umani. In poche parole, questo vorrebbe dire non chiuderti o non nasconderti sotto il velo o dietro a chissà quale identità o doveri religiosi per sfuggire alle vere esigenze della vita e dell'amore. Per me, come ho potuto concretizzare questo appello e questa chiamata? Condivido qui 2 piccole dimensioni di questa chiamata, che sono: la prima, come ho elencato questi diversi paesi, è stata quella a vivere nella diversità di culture, di abitudini e tradizioni, di religioni anche, oltre che di temperamenti e di generazioni, come in tutte le comunità e in tutte le famiglie. Da noi diciamo: certo, ogni forma di diversità deve poter trovare il suo posto, deve arricchire l'insieme. Ma questo, lo sappiamo, non succede mai senza tensione o senza conflitto. La diversità come ricchezza è frutto di un lento, sofferto e gioioso maturare insieme e non va da sé. Lo sappiamo tutti che imparare ad ascoltarci e comprenderci richiede un lungo cammino. Ho imparato anche che la diversità è quell'elemento necessario perché io scopra lo sconosciuto che sono a me stesso, affinché io riconosca quella parte profonda della mia identità umana e cristiana, che è quella del pellegrino e straniero su questa terra, di passaggio verso un'altra patria. Un'espressione molto bella di Francesco d'Assisi dice: attraversiamo la scena di questo mondo come pellegrini e forestieri e come veri ebrei, intendendo la vita come un passaggio pasquale. Il secondo elemento che ha segnato la mia vita in comunità è l'incontro con il dolore. Il dolore e la sofferenza dovuti alle atrocità della guerra che le comunità dove sono stata hanno potuto vivere, vedere o ascoltare. Come gli altri e con tutti gli altri, anche le nostre fraternità sono state a volte distrutte dai bombardamenti, come in Libia. Anche noi abbiamo dovuto fuggire a piedi e senza niente in mano, come a Mosul in Iraq, o sopportare le diverse privazioni e i pericoli, come in tanti altri luoghi. E questo ascoltando nello stesso tempo e accogliendo il dolore della gente che non ce la fa per la troppa miseria, per i traumi della guerra o per altre situazioni di disagio profondo, magari più nascoste e drammatiche. Cosa significa essere aperti alla sofferenza e al dolore dell'altro? All'inizio mi sembrava di dover unicamente dimenticare me stessa per consolare l'altro. Con l'esperienza ho cominciato a capire che aprirsi al dolore dell'altro significa, ed è la chiave, per poter entrare, conoscere e accettare poco a poco il mio dolore, quello più nascosto e più intimo alla mia vita. E soltanto visitando questo dolore nella fede e alla presenza di Gesù, in comunione con Lui, trovare poi la forza di una presenza, di una parola, o anche la forza del silenzio, magari di un solo gesto, per stare accanto all'altro nella pena. Solo chi in qualche maniera ha sperimentato cosa significa prova, abbandono, rottura o fallimento, perdita o lutto, può effettivamente tendere una mano all'altro. E se ci pensiamo bene, nessuno di noi è totalmente privo di queste esperienze. Tutto questo mi ha confermato lungo il percorso della vita che né l'individuo né la comunità esistono per se stessi, che non siamo insieme solo per stare bene insieme, ma per essere inviati agli altri. Vorrei dire oggi che l'apertura alla diversità degli altri e la mia, e l'incontro con il dolore degli altri e il mio, può richiedere una fatica iniziale, ma non è un impoverimento e ancor meno una tristezza in più da vivere. Si rivela invece una forza insospettabile, uno stimolo potentissimo e vitale, senza il quale rischiamo la nostra stessa perdita e morte individuale e come comunità. Secondo punto. Abbiate pazienza. Secondo punto è la lotta e il combattimento interiore. Lo sappiamo tutti che quello che succede a livello personale succede anche a livello comunitario, nella coppia o in famiglia. Abbiamo una lotta da sostenere e quante volte tra il coraggio e la paura, tra l'alzarsi e ripartire ogni volta, dopo ogni avvenimento più o meno importante o drammatico, dopo ogni caduta, o il fermarsi e cedere alla paralisi del cuore e alla stanchezza. C'è una lotta tra la fede e il dubbio che si alternano in noi, tra presenza e assenza di Dio nella mia vita, tra speranza e non senso, o senso dell'assurdo che è la disperazione, tra resistenza e resa, tra gli impulsi di vita, di gioia, di apertura e le tentazioni di morte, cioè la rassegnazione al male e alla meschinità, alla chiusura, al ripiegamento, alla banalizzazione delle forme di violenza, alla rinuncia all'amore. Ho imparato sulla mia pelle e nel mio cuore che si può morire realmente dentro quando si lascia spegnere il cuore, quando ci si lascia invadere e dominare dalla paura o dalla sofferenza, o ci si lascia trascinare in forme di vittimismo, rancore o risentimenti. Si muore quando non si rischia più la relazione, la fiducia, il coraggio di un gesto gratuito di accoglienza o perdono che non chiede nulla perché ha in sé la sua ricompensa. Abbiamo imparato come comunità che la violenza abita in noi, che anche noi possiamo reagire con l'esasperazione, l'aggressività, la collera, la paura davanti alla minaccia reale, e che il primo compito è affrontare il nemico interiore che distrugge la nostra anima. Questa lotta non è provocata solo dalle situazioni esterne, drammatiche a volte, oppure semplici e quotidiane, ma nasce nel nostro cuore e dunque anche dal nostro semplice vivere insieme. Sì, è difficile vivere. È difficile vivere insieme e creare comunità aperte, coppie aperte, famiglie aperte, e solo per grazia di Dio lo possiamo. È difficile rinunciare all'illusione di una identità sicura, solida e forte, sia personale che comunitaria, e credere invece che troveremo noi stessi e il senso della nostra vita rischiando l'incontro. C'è una interpretazione della parola di Dio, della presentazione, direi, della carta d'identità di Dio quando dice: io sono colui che sono. L'interpretazione dice: io sto diventando colui che sono stando insieme a te. Chi conosce questa lotta quotidiana sa sicuramente che essa è piena di dolcezza, perché non siamo soli, non la viviamo con le nostre forze, ma alla presenza e nella fede in colui che ci ha promesso: voi avrete molte tribolazioni nel mondo, ma non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Terzo e ultimo punto, la testimonianza. Potrei chiedermi oggi che cosa mi dà e ci dà la forza di continuare. Posso testimoniare per centinaia di persone incontrate quanto le condizioni di vita dure siano spesso accompagnate da grazie straordinarie di umanità. A volte sono attestazioni semplici della coscienza umana che resiste al clima di odio e di barbarità che la circonda. Tanta gente vive la presenza di Dio nel quotidiano violento, nell'ascolto coraggioso di ciò che viene dal cuore. E anch'io e anche noi impariamo continuamente da loro, ogni giorno di più, a credere, a sperare, amare. Di tutti loro, i nostri amici e vicini, si potrebbe dire che davvero Dio li custodisce nella prova, pur quando non li salva dalla prova. li custodisce custodendo la loro umanità intatta nel disumano vivere. A volte le stesse prove capitano anche a noi. Mi permetto di finire con un piccolo racconto. Una notte, nei pressi della città di Mosul in Iraq, eravamo riunite una quindicina di sorelle per un incontro. Ero l'unica straniera tra loro, nel periodo in cui si rapiva molta gente per chiedere riscatti, come purtroppo avviene oggi. Ci trovavamo in un monastero con un solo guardiano. Una sera sono venuti i jihadisti per riscuotere la tassa dal guardiano. Per miracolo non ci hanno né viste né sentite. Ma subito dopo il guardiano ci ha avvisate dicendoci pure che rischiavano di tornare. Non potevamo lasciare il luogo per la pericolosità estrema della strada e dei posti di blocco in quei tempi. A dire la verità, prima abbiamo scherzato un po', dicendoci che forse era meglio informare i jihadisti che né la fraternità né il governo italiano avrebbero pagato il riscatto e dunque non valeva la pena. Ma poi quella sera la sorella che guidava la preghiera ci ha invitate a recitare la frase che diciamo ogni sera: offro a Dio la mia vita per i miei fratelli musulmani e per i miei fratelli nel mondo intero. E lei ha aggiunto: la offro con la consapevolezza che questo potrebbe accadere a me questa notte. La grazia di quella notte è stata, pur nella paura normale del momento, il sentirci al nostro posto, dove dovevamo essere, e che Dio era con noi e la nostra vita era nelle sue mani, qualunque cosa fosse accaduta. Non abbiamo detto molte cose, ma solo la riconoscenza della vita ricevuta fino a quel momento, una vita piena e ricca d'amore da non poter desiderare niente altro. La grazia è stata esserci sentite forti nella nostra fragilità, perché eravamo insieme. Sperimentare che la forza della comunità non è la somma delle forze o delle fragilità degli individui che la compongono, ma molto molto di più, poiché realmente dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Vi lascio con questa bellissima espressione di Paolo VI quando scrive nel suo testamento e come definisce la nostra terra. Chiudo gli occhi su questa terra dolorosa, drammatica e magnifica e mi permetto di parafrasare queste parole. Che il Signore ci doni di aprire gli occhi e le braccia per abbracciare e benedire ogni giorno questa dolorosa, drammatica e magnifica vita che ci ha consegnato e questo doloroso, drammatico e magnifico tempo in cui ci chiede di viverla. Grazie.